Seguo ovviamente con attenzione tutto quel che accade fuori di qui, le tarantelle governative, l'evoluzione della pandemia con le sue infauste e interminabili conseguenze e soprattutto le iniziative in valle, tra movimenti di lotta, i mulini resistenti e il più giovane presidio permanente di San Didero. State tenendo alta la nostra bandiera. In questi tempi difficili una luce continua a brillare ed è quella Notav. Siate saldi e in alti cuori. Un abbraccio, Dana. Ecco, noi per commentare questa lettera abbiamo raggiunto al telefono Roberta, una compagna Notav. Ciao Roby, ci senti?
Ciao, sì, ciao a tutte e a tutti.
Ciao, grazie di essere con noi. Dalla lettera di Dana, insomma, sono tante le domande che anche lei ci pone, da cominciare a dare un titolo a questo nuovo capitolo che si avvicina, dove ci lascia intuire, insomma, ipotesi di trasferimento e poi, insomma, anche constatare che le sue capacità a pallavolo forse non sono migliorate tantissimo. Ti lascio commentare questa lettera.
Allora, possiamo dire se lei chiede un titolo, quello che è il primo, diciamo, che a me viene in mente, ma sono sicura che ne potrebbero seguire tanti altri, però diciamo che per noi un buon titolo potrebbe essere quello di cara direttrice, noi continuiamo a monitorare l'andamento degli impegni che lei si è presa nel momento in cui, diciamo, ha risposto a questo sciopero della fame. Di conseguenza, chiaramente la direzione del carcere si è presa l'impegno di assumersi la responsabilità di portare avanti le richieste, le istanze fatte durante lo sciopero, appunto, da Dana, Fabiola, Manuela e Stefania, e di conseguenza ci stona molto questo invece atto completamente contraddittorio, dove durante lo stesso sciopero della fame, proprio come lo scrive Dana, mentre la direttrice finiva su tutti i giornali dicendo che sì, è vero, il carcere purtroppo non riesce a garantire questi diritti perché ha difficoltà, perché non ha gli strumenti, perché non ha i fondi, quindi in qualche modo la direttrice stava scaricando la responsabilità sul governo, se vogliamo anche in parte giustamente. Quello che però poi stona sono due fattori. Il primo, che norma un buon direttore, una buona direttrice non devono intervenire soltanto nel momento in cui c'è qualcuno che con coraggio, come hanno fatto Dana e le altre tre detenute, si sono messi in sciopero della fame. Quindi ricordiamo comunque una protesta estremamente pericolosa per la salute, perché per quanto sia durata solamente 6 giorni, sono state 6 lunghe giornate che per tutte e quattro non sono state affatto semplici, soprattutto, ripeto, da un punto di vista fisico e della salute. Allo stesso tempo, questo invece piano completamente punitivo che la direttrice ha messo in atto esattamente contestualmente allo sciopero e contestualmente alle sue dichiarazioni a mezzo stampa, dove appunto riconosceva le mancanze all'interno del carcere rispetto alla garanzia dei diritti delle detenute e dei detenuti, e ha fatto questa istanza al giudice, probabilmente, diciamo, con l'obiettivo di poter silenziare Dana e le altre, perché poi sappiamo che questi gesti solitamente vengono applicati, tentati di applicare su uno per poi andare a cercare di colpire anche tutti gli altri. Di conseguenza, prima di tutto c'è questo piano estremamente punitivo che non va bene, perché voglio dire, le richieste delle detenute erano richieste estremamente legittime, perché si sta parlando di diritto all'affettività, un diritto che comunque è garantito dalla costituzionalmente, ci sono queste 6 ore di colloquio mensile garantite dal Ministero di Grazia e Giustizia. Di conseguenza, il fatto che le detenute e i detenuti durante i mesi che, diciamo, dove sono stati sospesi colloqui familiari in presenza non avessero accesso a queste 6 ore garantite mensili, ecco, diciamo che è normale che poi a un certo punto, visto il momento, anche la criticità, la paura che si può provare all'interno del carcere, dove è comunque complicato avere notizie sull'esterno, è comunque complicato avere una buona percezione di quello che è davvero il momento, l'impossibilità di incontrare i propri familiari, che è un momento comunque molto delicato e di cura, dove la detenuta o il detenuto hanno quell'oretta alla settimana per poter in qualche modo riagganciarsi con la propria realtà di vita, visto che all'interno del carcere c'è un costante, una costante cerca, come dire, ricerca di mortificazione della dignità personale. E allora questo gesto, perché per noi è chiaramente punitivo, che da un lato proprio cercava di silenziare e di spaventare le detenute, ecco, questo a noi sembra assolutamente molto grave e completamente sleale anche. Chiaramente, fortunatamente, il magistrato di sorveglianza ha giustamente rigettato l'istanza, perché non c'erano assolutamente i termini per portare avanti questa porcheria, che io mi piace chiamarla così. Quello che scrive Dana è assolutamente vero, siamo a conoscenza del fatto che le amiche e gli amici di Dana, che portano avanti con coraggio e determinazione la campagna Dana Libera Tutti, che comunque è riuscita a raggiungere un sacco di persone, ad attirare l'attenzione su questa vicenda, hanno mandato poco prima dello sciopero un centinaio di cartoline di solidarietà alle detenute e ai detenuti, chiaramente indirizzandole ad Ana. Su queste cartoline c'erano proprio solo messaggi di solidarietà con una canzone, una frase, diciamo, storica, cercavi giustizia e contrasti la legge, di conseguenza non c'era scritto assolutamente nulla che fosse propagandistico. Queste cartoline sono state consegnate in mano ad Ana, che chiaramente le ha distribuite come richiedeva la lettera che accompagnava queste cartoline, e poi non si sa bene per quale ragione sono state chieste indietro. Quindi ieri l'abbiamo proprio domandato alla direttrice, ecco, di incominciare comunque a prendere una decisione chiara, perché uno non può prima distribuire, consegnare, far distribuire e poi ritirare, perché questo di nuovo è decisamente contraddittorio.
Sì, correggimi se sbaglio, ma sembra che proprio i gesti della direttrice sono anche dettati da una confusione, un'oggettiva difficoltà a, tra virgolette, contenere quella che è la vita di Dana in carcere e anche tutto quello che sono le azioni fuori. Quindi a me sembra anche, appunto, come hai detto tu, dei tentativi un po' goffi di provare a mettere un limite a un qualcosa che in verità non sanno veramente gestire, anche proprio per le dimensioni della solidarietà di questa della storia di Dana e della forza del movimento.
Esattamente, questo indubbiamente. Durante, quando è iniziato lo sciopero, la solidarietà che si è creata fuori, come dire, si è moltiplicata a quella che già c'era in vita nel momento in cui Dana è stata arrestata, perché chiaramente per tutte e tutti noi è stato qualcosa di davvero importante, davvero anche preoccupante, e questo ha generato un'enorme solidarietà. Quello che però, secondo me, su cui entra in difficoltà la direttrice, è che purtroppo in queste situazioni carcerarie c'è sempre l'abitudine di nascondere il problema sotto il tappeto, perché la maggior parte dei detenuti e delle detenute non hanno, come dire, una cassa di risonanza esterna che li aiuta a mettere in luce quali sono le problematiche, e soprattutto quando appunto i diritti non vengono garantiti. In questo caso questo giochetto non si può fare, perché l'attenzione, la solidarietà che il movimento e tutte le amiche, gli amici, familiari, Zane, di Fabiola anche, stanno portando avanti, questo chiaramente vanifica quel tentativo di nascondere le problematicità, che sappiamo essere tante. E il discorso chiaramente non è, noi sappiamo che il governo non ha speso una parola in questo anno di Covid sulla situazione carceraria, se non il commissario Arcuri soltanto appunto qualche settimana fa, proprio contestualmente allo sciopero della fame, quando ha dichiarato che successivamente agli over 80 sarebbero stati proprio i detenuti e le detenute a ricevere il vaccino. Ma quello è stato il primo momento in cui qualcuno a livello istituzionale si è preso la responsabilità di spendere una parola sulla situazione critica che stanno vivendo le detenuti da un anno a questa parte. Chiaramente situazione che acutizza la grave situazione di vita all'interno delle carceri, che, scusate se lo dico, ricordiamo sempre che il motivo principale di grave situazione è quello del sovraffollamento, che non nasce con il Covid-19, ma nasce ben prima e sicuramente anche inasprito da appunto la mancanza di misure alternative, da mancanza di misure che possono in qualche modo tutelare questo oggetto e non distruggerlo e abbatterlo, anche perché ad un certo punto, come Dana, Fabiola, ma anche tutte le altre detenute usciranno da dietro quelle sbarre, e sarà bene che abbiano degli strumenti per poter vivere, perché diversamente i dati ci dicono che purtroppo nell'anno di uscita dal carcere, spesso e volentieri purtroppo le persone rientrano per recidiva. Questo ci dà la cifra del fallimento del sistema carcerario, perché sennò le statistiche non sarebbero così alte. Allora, questa direttrice, ieri sera abbiamo rinnovato l'invito di occuparsi del quello che deve fare, cioè garantire i diritti, fare in modo che se la sua struttura non ha i fondi, non ha gli strumenti, allora deve lei certamente fare pressione su chi sta sopra di lei per fare in modo che questo non accada più, ma certamente non deve invece cercare di schiacciare e reprimere quelle che sono invece appunto richieste assolutamente legittime.
Assolutamente, tra l'altro fuori dalle porte del carcere, appunto, alcune detenute già uscendo sono spesso incappate nei presidi NOTAV, che si mantengono ormai costanti e con la solita energia da mesi, quello delle mamme il giovedì pomeriggio, ma anche come la stessa Dana ci ricordava nella lettera, insomma, i presidi NOTAV sono più vivi che mai, i mulini in Val Clarea, il presidio Alex Autoporto di San Didero, insomma, si prospetta una primavera già di NOTAV, dove, a discapito di queste promesse, insomma, mi sembra del governo su dei ministeri di transizione ecologica, sicuramente il movimento NOTAV sa già bene a cosa stiamo andando incontro. Ecco, se vuoi dirci qualcosa ancora sui prossimi mesi, così per salutarci.
Sì, assolutamente, diciamo che anche se la controparte pensa che questa sia una fase, sta cercando in qualche modo di sfruttare questa fase critica, che è critica per tutte e tutti, e sta in qualche modo sfruttando le zone, no? Quindi quando eravamo in zona arancione, cioè per, come dire, sfruttare questo periodo in cui i NOTAV sono in qualche modo incastrate all'interno di queste restrizioni. Quello che però la controparte si dimentica è che questo movimento così longevo e tanto trasversale a livello di provenienza, a livello di età, non ha l'interesse di fermarsi di fronte a queste imposizioni. Perché? Perché l'obiettivo di questa lotta è un obiettivo puro, che guarda ragioni concrete, di conseguenza per ogni NOTAV questo periodo di fermo è stato un periodo sì di frustrazione, come lo è stato per tutti, ma è stato anche motivo, ecco, di incamerare nuove ragioni per portare avanti questa importante lotta. Di conseguenza a Celta, alla controparte, al governo, al nuovo governo che si darà, cioè rimandiamo indietro queste idee bizzarre del Ministero di Transizione Ecologica che, come dire, per carità divina, però abbiamo già un Ministero dell'Ambiente, non ci serve un altro Ministero che camuffi questa modifica delle pratiche, come dire, su larga scala, che sappiamo perfettamente non guardino all'interesse della salute, della tutela della salute delle persone, del futuro di tutte e tutti, perché diversamente una grande opera mortifera come il TAV in questo momento sarebbe già stata bloccata proprio dagli stessi promotori di questo nuovo ministero. Di conseguenza ci sembra tutto di nuovo ridicolo e tutto, come dire, da parte loro continua, come dire, a mettere di fronte al profitto sulla testa di tutti quanti, camuffandolo di nuovo da politiche green che guardano la tutela della terra, del pianeta, e appunto contro i cambiamenti climatici, nella modifica, ecco, no, delle pratiche, e per evitare di sfruttare ulteriormente le risorse, quando sappiamo perfettamente che il TAV Torino-Lione nella sua costruzione prevede un altissimo consumo di CO2, tale a tal punto da superare poi quello che sarà forse, chissà, in realtà, come dire, poi l'utilizzo di quella linea. Per questo respingiamo e rimandiamo al mittente queste trovate che ci sembrano veramente delle vere bagianate, come lo diremmo in valle.
Rimandiamo al mittente assolutamente questo e ci aggiungiamo, ci uniamo nel mandare invece degli abbracci oltre le mura del carcere ad Ana e ai 1500 che sono nella popolazione carceraria delle Vallette di Torino. Roberta, noi ti ringraziamo molto e a risentirci. Un abbraccio.
Grazie.